Bentrovati alla quarta puntata di Prima la Scuola. Oggi parliamo di un tema che forse più di altri divide il dibattito pubblico sulla scuola. Quando se ne parla, infatti, al pregiudizio di una certa sinistra verso l'impresa si salda il lascito più deteriore della visione gentiliana. Se è un tema di per sé divisivo, aggiungiamo l'irrompere drammatico di una tragedia, come quella accaduta 2 settimane fa vicino a Udine, un ragazzo è morto durante uno stage, parlarne è ancora più complicato. Intervistato da Reginaldo Palermo per Tecnica della Scuola, nelle ore in cui la tragedia veniva strumentalizzata ad arte da chi non sa nemmeno di cosa parla e gioca su pregiudizio e ignoranza per colpire un istituto fondamentale per la formazione dei nostri ragazzi, ho detto questo.
Guarda, io ho criticato chi ha speculato su questa vicenda per fare delle polemiche. Sono piaciute molto le parole della mamma del ragazzo che oggi riportava Repubblica, in cui proprio diceva io... Quasi sembrava urlare, vi diffido dall'usare il nome di mio figlio per speculare su altro. Io penso che questo sia il momento del rispettoso silenzio. Dopodiché bisognerà discutere della sicurezza sul lavoro soprattutto. Anzi, forse dobbiamo smettere di discuterne e passare ai fatti. Un'altra cosa che ci insegna questa vicenda è che sono subito tutti partiti in lancia in resta con le proprie convinzioni. Lasciamo depositare l'effetto emotivo e tragico di questa vicenda e proviamo a parlarne più tranquillamente più avanti. Ma...
messi a tacere, fino a quando però i polemisti ideologizzati, messa un po' di distanza dagli eventi, rispettato il dolore di una famiglia e della comunità nella quale il ragazzo era inserito per il suo percorso formativo, forse possiamo, nello stile di questa trasmissione, di questo podcast, provare innanzitutto a spiegare le differenze che ci sono tra i tanti percorsi che, banalizzando, vengono tutti accomunati dall'etichetta alternanza scuola-lavoro. Ricordate la promessa che vi ho fatto nella prima puntata? Prima la scuola è qui per semplificare senza banalizzare. In questo ambito ce n'è particolarmente bisogno. Cominciamo.
Io sono Marco Campione e stai ascoltando Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda.
Oggi parliamo di rapporto tra scuola e lavoro.
Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
E con noi Paola Vacchina, consigliere del CNEL e presidente di Forma, l'associazione che raggruppa gli enti nazionali di formazione professionale.
Ciao Paola, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
No, grazie a te per aver accettato il nostro invito. Senti, allora, raccontaci un po' queste forme di partecipazione, diciamo, di rapporto tra scuola e lavoro, con un focus però sulla formazione professionale e le altre forme di duale.
Ok, intanto veramente grazie per aver ospitato e per ospitare qui nel podcast dedicato alla scuola anche questo pezzo di scuola, perché spesso nel nostro paese si dimentica che anche questo è un segmento molto bello, interessante, ormai anche con numeri molto importanti, soprattutto nel nord Italia, di sistema educativo italiano. E mi riferisco appunto alla IFP, l'istruzione e formazione professionale, cioè quei percorsi che con 3 anni dopo la cosiddetta scuola media permettono ai ragazzi di acquisire una qualifica professionale, con un 4° anno un diploma professionale, in settori e per mestieri largamente richiesti dal mercato del lavoro, proprio quelli per i quali appunto le aziende cercano e non trovano manodopera preparata, non trovano risorse umane preparate. Quindi parliamo, diciamo, di questo rapporto interessantissimo tra il lavoro e la scuola in questo segmento di scuola. Quindi la IFP...
Scusa se ti fermo un attimo, perché mi sono dimenticato, colpa mia, di dirtelo all'inizio. Qui parliamo di scuola con le parole che useresti tu, quindi gli acronimi non ci piacciono, quindi il tema è IFP, lo diciamo per chi ci ascolta, è istruzione e formazione professionale, i corsi gestiti, diciamo, dalle regioni, usiamo questa semplificazione.
Sì, certo, esatto, quindi l'istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni è realizzata, erogata dagli enti di formazione accreditati dalle regioni, che però fanno parte appunto del sistema educativo nazionale, perché è una legge dello Stato che istituisce la IFP. Proprio quella legge là, adesso senza andare ai numeri, ma siamo nel 2005, nel momento in cui definiva l'istruzione e la formazione professionale, definiva anche appunto questa caratteristica della IFP, cioè di avere una forte alternanza nell'istruzione e formazione professionale fin dall'inizio, fin dal 2005, c'è almeno un 30% di ore nel percorso formativo che vengono realizzate presso l'azienda. Quindi è l'alternanza, o viene definito meglio tirocinio curricolare, che esisteva anche per la scuola, cioè le normative la prevedevano anche per la scuola secondaria superiore, però in realtà nella scuola secondaria superiore in quegli anni non fu molto attuata, mentre e non era obbligatoria, invece nella IFP era fondamentale, obbligatoria. Quindi sulle 990 ore all'anno che i ragazzi facevano un anno scolastico normale, per capirci, che facevano e che fanno nella IFP ordinaria, almeno 300 all'anno sono fatte in azienda attraverso il tirocinio.
Ecco, ti fermo subito su questo punto, perché man mano che andiamo avanti con la nostra chiacchierata cerchiamo di individuare anche un po' di differenze per spiegarla, questa differenza. 300 ore su 900, su 1000, per quanto riguarda l'alternanza della cosiddetta buona scuola della legge 107/2015, parliamo di al massimo 200 ore in 3 anni.
Certo, certo. E questa è la IFP ordinaria, quella normale. Calcolate che ci sono circa all'anno, solo nei centri di formazione accreditati, 155.000, almeno 150.000, ma anche un po' di più, ragazzi che fanno la IFP, ok? E questa è l'ordinaria, e da qui siamo partiti dal 2005, pian pianino, crescendo sempre nei numeri, fino a quando è arrivata la sperimentazione del duale, così la cosiddetta via italiana al sistema duale. Il duale non è altro che, qui siamo negli anni 2015, quando dal punto di vista normativo si istituisce il duale, ma poi si attua negli anni immediatamente successivi. Sostanzialmente istruzione e formazione professionale, primi 3 anni o il quarto per il diploma, con una percentuale di alternanza, quindi di ore presso le aziende, di tirocinio presso l'azienda, più alta. Quindi in questo caso siamo ad almeno 400 ore sulle 990, sulle 1000, almeno 400 ore in azienda. Quindi il duale rafforza ulteriormente questa caratteristica dell'apprendere in un contesto di lavoro presso l'azienda. Poi il duale si può fare anche in altri modi, lo accenno solo, attraverso l'impresa simulata o attraverso l'apprendistato, ma prevalentemente si fa con un tirocinio curriculare più consistente.
E la progettazione di questi percorsi per la parte che viene fatta in azienda, diciamo?
Ecco, questa è la cosa interessantissima, perché viene coprogettata dall'ente di formazione, dal centro di formazione, con i suoi professionisti e dall'azienda, che mette anche a disposizione un tutor che affianca l'allievo, quindi il ragazzo. Quindi l'azienda assume anche un ruolo proprio educativo. Quindi l'altra differenza, oltre a essere orientato in questo caso, l'alternanza in questo caso nella IFP è orientata all'apprendimento e non solo, non tanto all'orientamento. L'altra caratteristica è che appunto valorizza la funzione educativa del lavoro. Da noi fa un po' più fatica a marciare, a camminare, a prendere piede questa consapevolezza.
Ecco, una cosa lasciamela dire, tu hai detto due date, hai detto il 2005 quando abbiamo iniziato a sperimentare questo tipo di progetti e il 2015 quando abbiamo provato a rilanciare, abbiamo come paese, il sistema duale. Bene, in entrambi quegli anni governava il centrosinistra, questo bisognerebbe dirlo ai tanti detrattori che di solito purtroppo vengono esattamente da quella stessa parte politica.
Io sono d'accordissimo, allora nel 2005 erano decreti legislativi attuativi della riforma Moratti, quindi c'è anche un che di bipartisan che secondo me è ancora più bello, ma sicuramente nel 2015 sia Buona Scuola che Jobs Act, perché l'apprendistato è figlio del Jobs Act, quindi un decreto che attua il Jobs Act, è veramente la migliore cultura della sinistra, che riconosce il lavoro, a mio parere. Questo dovrebbe essere il mestiere di un sistema educativo di qualità.
Senti Paola, grazie davvero, il nostro tempo è scaduto e sei stata gentilissima, e approfitto della tua presenza qui, che rappresenti un'associazione che comunque riunisce gli enti di formazione professionale, per far arrivare a queste persone che sono davvero in prima linea assieme ai nostri ragazzi per insegnare loro un mestiere, ma anche per costruire a fianco di questo percorso anche un percorso educativo, che è davvero una cosa molto importante che si dimentica troppo spesso. Fai arrivare il nostro ringraziamento anche a loro, perché svolgono un ruolo e una funzione fondamentale nel sistema di istruzione e formazione di questo paese.
Grazie molte a voi, buon lavoro.
A chiusura di questa parte della puntata dedicata ai percorsi duali, Voglio leggervi la conclusione di un articolo di Dario Di Freddi, presidente della Piazza dei Mestieri di Torino, pubblicato sul Foglio del 26 gennaio. Mi sembra tocchi un punto molto importante. Mi auguro di cuore che la grande disattenzione che perdura da molti anni verso queste forme educative possa subire un'inversione di marcia, approfittando anche della grande opportunità rappresentata dal PNRR e dalla nuova Agenda Comunitaria 2021-2027. Ma dobbiamo prendere coscienza che le risorse economiche non bastano. Ci vuole un'idea di futuro, ci vuole una concezione della persona che parta da una stima per il suo desiderio di realizzazione e di conoscenza. Ci vuole meno moralismo da quattro soldi e più amore della realtà. Primo punto, quindi, evitare le banalizzazioni strumentali. Esistono, le abbiamo viste assieme a Paola, tantissime forme nelle quali si manifesta il rapporto tra scuola e lavoro. I cosiddetti PCTO, i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, che si fanno nei percorsi di istruzione, sia liceale che tecnica e professionale, sono solo un aspetto. Delle banalizzazioni e del danno che possono fare parleremo alla fine della puntata con un altro ospite. Invece, per un viaggio tra le caratteristiche dei PCTO e altri numeri che mi sembrano assai interessanti, ci facciamo accompagnare dalle parole di Marco Bentivogli, tratte da un articolo apparso su Repubblica la scorsa settimana. Chi costruisce il percorso didattico? Le aziende? No, il consiglio di classe. Ciascun docente individua le competenze da promuovere negli studenti attraverso i PCTO e anche la sua valutazione. Durante i percorsi, i ragazzi beneficiano del supporto di un tutor interno alla scuola e un esterno, in azienda. Spetta ai docenti costruire percorsi di qualità e verificare che gli ambienti ospitanti siano idonei. Ciò ha prodotto sia esperienze straordinarie e anche alcune deprecabili. Stranamente, però, si parla solo delle seconde. Prova a dirla un po' più piatta. La regia dei PCTO è in mano alle scuole ed è sacro santo che sia così. È scuola, non apprendistato, come abbiamo visto con la dottoressa Vacchina. Nella seconda parte del suo articolo, Bentivogli fornisce alcuni dati che spiegano più di qualsiasi peana l'importanza dei processi d'orientamento. Mediamente, nel nostro paese, a un giovane che ha terminato gli studi occorrono 28 mesi per trovare lavoro, contro i 5 in Austria, 11 in Polonia, 4 nel Regno Unito. L'assenza di investimenti in orientamento è uno dei fattori del cosiddetto skill mismatch, ovvero il disallineamento tra competenze offerte e costruite nei percorsi formativi e quelle richieste nel lavoro. Gli studi di Alma Laurea e Alma Diploma dimostrano che, dove l'alternanza viene svolta con serietà, chi vi partecipa ha il 40% di probabilità in più di trovare un lavoro. Il problema vero, come ho detto anche nella mia intervista a Tecnica della Scuola che avete sentito all'inizio, è la sicurezza sul lavoro. E anche su questo Bentivogli ci dà alcuni numeri che vi riporto senza commento, lasciandovi al suo, che è più che esauriente. Secondo l'INAIL, nel 60 avevamo 10 morti al giorno. Tra il 71 e l'80 una media di 8,1 al giorno. Mentre tra l'81 e il 90 la media giornaliera è scesa a 5,7. Il numero ha continuato a calare anche nel decennio successivo, raggiungendo una media di 4,1 al giorno. Tra il 2001 e il 2010 si scende a 3,6 e nel periodo 2011-2020 a 3,5. Il tema vero è che, nonostante due interventi legislativi molto robusti, da 30 anni non riusciamo ad abbassare drasticamente questi dati come si fece negli anni 70 e poi 90. Ho chiesto di venirci a trovare a un amico, Francesco Lucisano, per parlarci dell'alternanza, quella di cui ci ha parlato Marco Bentivogli, quella che attira su di sé più di tutte le altre gli strali della critica, e che è appunto quella prevista dalla cosiddetta buona scuola di Matteo Renzi. Ho chiamato lui soprattutto per farmi aiutare a riportare la discussione nel suo ambito più corretto, ovvero quello più generale, quello dell'importanza del rapporto tra scuola e lavoro, a prescindere dallo strumento dell'alternanza o PCTO. Francesco, infatti, è stato con me al Ministero negli anni del governo Renzi, era il capo della segreteria tecnica della ministra Giannini. Oggi lavora nel privato ed è il fondatore di una associazione che si occupa di queste tematiche, si chiama Al Lavoro, nonché conduttore di una trasmissione che parla di scuola su YouTube e che si chiama La Mala Education.
Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao Marco.
Grazie davvero di essere qui con noi. Il tema, come sai, è un tema ostico, diciamo. Ma partiamo dall'inizio. Ci sono due aspetti nel dibattito pubblico sull'alternanza, quella della buona scuola, quella dentro l'istruzione, che attirano gli strali. Il primo è il fatto che si faccia anche nei licei. Quante volte ce lo siamo sentiti dire, ma perché l'alternanza anche al liceo? Ecco Francesco, perché?
Beh, questo è un mistero di tipo cognitivo prima che ideologico, nel senso che quando si pensa ai ragazzi del liceo non li si riesce a immaginare sul luogo di lavoro. Questo è il primo grande mistero del dibattito. Il secondo grande mistero è proprio legato al fatto che non si capisce esattamente che cos'è l'alternanza scuola-lavoro o i percorsi come vengono chiamati adesso, e cioè li si immagina come una sorta di avviamento professionale. Da qui non se ne esce, non si è mai riuscito a superare questo, e cioè far capire che l'alternanza scuola-lavoro non è un'anticipazione del lavoro che si farà, ma è la prosecuzione della scuola con altri mezzi, per così dire, e quindi è cercare di far apprendere o acquisire conoscenze e competenze soprattutto agli studenti, così come fa la scuola in classe, solo che anziché essere in classe lo si fa fuori. E quindi quello che si fa in alternanza è qualcosa che serve alla scuola, che è progettato dalla scuola in collaborazione con il mondo del lavoro, e che non è altro che istruzione con strumenti diversi.
E l'altra domanda, l'altro punto di attacco è l'obbligo.
Dobbiamo pensare bene a che cos'è la scuola per capire perché l'obbligo. La scuola non è una politica, uno strumento pubblico che persegue finalità di eccellenza per pochi. La scuola è l'unico strumento di creazione di opportunità per tutti che resta in mano a un paese occidentale. E allora, poiché sappiamo come funzionano le scuole italiane, non possiamo non chiedere un obbligo, perché altrimenti ci troveremmo ad avere delle scuole che già prima dell'obbligo facevano l'alternanza scuola-lavoro o cose simili in maniera eccellente, meglio dei tedeschi, meglio degli svizzeri, meglio dei finlandesi, e poi le scuole che proprio ne hanno bisogno, che non fanno l'alternanza, che non dialogo con il mondo del lavoro, perché tanto non è obbligatorio, perdono l'aggancio essenziale con il territorio intorno a loro. Allora l'obbligo serve per assicurarsi che l'alternanza arrivi proprio agli ultimi.
Sono molto d'accordo con le due risposte che hai dato su questi due temi, e mi viene da aggiungere un elemento con un corollario, se vogliamo. Io a volte ho la sensazione che i critici si nascondano dietro la difesa della purezza della scuola, no? La critica che fa più breccia è: a scuola bisogna imparare a essere cittadini, come se il lavoro non facesse parte dell'essere cittadini. Io a volte però ho la sensazione che il problema vero, mi si perdoni la provocazione, è che questa gente il lavoro lo schifa. Sono troppo cattivo?
Guarda, no, e ti darò una risposta molto teoretica, che magari piace anche a chi è contrario, e una risposta molto pratica. La prima risposta molto teoretica è che l'opposizione ideologica all'avvicinamento tra istruzione e mondo del lavoro di fatto è quanto di più culturalmente anti-italiano possa esistere. Non esiste, credo, un paese o una cultura in cui la parola scuola e la parola bottega siano stati così vicini per lunghi tratti della storia. Di fatto chi si oppone a questo sceglie un pezzettino della storia del pensiero patrio, che è quello di un pezzettino del Novecento, che è quello da un lato gentiliano e dall'altro poi incredibilmente che è volato sulle ali del pensiero marxista, per cui il lavoro deve essere qualcosa di diverso dal pensiero e per cui il lavoro poi diventa sfruttamento. E poi Marco, c'è un aspetto molto pratico, e cioè che spesso chi critica questo tipo di avvicinamento tra mondo del fare e mondo dell'imparare è una persona che le situazioni difficili non le vede. Basterebbe far parlare di più e far conoscere di più le esperienze di successo della scuola lavoro per abbattere la stupida, devo dire, retorica dell'alternanza come sfruttamento. Poi immaginiamo che davvero il mondo del lavoro sia voglioso di sfruttare i giovani rendendoli lavoratori sottomessi senza paga e grazie all'istituto dell'alternanza scuola-lavoro. Ecco, allora lì bisogna guardare i numeri, perché se anche fosse così, e se anche fossero in grado di storpiare completamente lo scopo dell'alternanza, turlopinando i formatori, i progettatori, quelli che progettano i percorsi a scuola, beh, si troverebbero gli studenti solo per una o due settimane l'anno. Chiunque ha lavorato in un qualsiasi posto di lavoro sa che in una, due, tre settimane non si è assolutamente utili neanche per essere sfruttati. Non ha nessun senso l'obiezione l'alternanza e manodopera gratuita.
Guarda, vedi, sì, c'è una cosa interessante dalle parole che stai dicendo. Noi, anche tu, anche io, nei dibattiti pubblici, insomma, siamo entrambe persone che sono intervenute in maniera diffusa su questo tema, tendiamo a dire, l'ho detto anch'io all'inizio di questa puntata e lo credo, che chi critica l'alternanza scuola-lavoro, comunque il rapporto tra scuola e lavoro più correttamente, non conosca la scuola. Ascoltando una persona come te, quello che viene fuori con una certa chiarezza, una persona come te che sta nell'impresa, è che queste persone non conoscono nemmeno il lavoro, anzi forse non conoscono soprattutto il lavoro.
È totalmente così, e basta mettersi per un attimo, mi è capitato nel mio piccolo, dal lato di un'impresa che prova ad accogliere ragazzi in alternanza scuola-lavoro, e basta guardare le facce dei colleghi a cui chiedi di programmare i precorsi, quanta fatica gli viene richiesta, per capire che è totalmente un'altra cosa.
Ho notato una cosa, so che l'hai notata anche tu, ne abbiamo parlato, forse la reazione all'ultima ondata contro l'alternanza è stata un po' più debole che in passato dai partiti che avrebbero dovuto per loro natura, un po' perché la buona scuola l'hanno scritta e fatta, un po' perché tutti i percorsi di istruzione e formazione professionale sono molto forti in regioni dove, penso alla Lega, la Lega governa e appunto invece tra quelli che la scuola, l'alternanza scuola lavoro hanno fatta, mi viene in mente il PD. Ho visto una difesa un po' più debole, no? Del solito, del principio del rapporto tra scuola e lavoro in questo caso.
Guarda Marco, a me questa cosa preoccupa, è la prima cosa che mi è balzata all'occhio, perché io di opinionisti radicalmente contrari all'alternanza scuola lavoro ne ho visti tanti. Ma ogni volta che questo succedeva, vedevo anche una reazione composta ma molto puntuale del resto dell'opinione pubblica e anche del resto della politica, che interveniva a fare i giusti distinguo, e cioè dicendo, ad esempio, se c'è qualcosa che non va bisogna curarlo ma l'istituto funziona, spiegando che cos'è l'alternanza, che cosa non lo è, spiegando quali sono le ragioni, eccetera. Questa volta l'opposizione populista e ideologica all'alternanza ha avuto briglia sciolta e onestamente c'è stato un silenzio assordante da gran parte del resto della politica. E questo mi ha fatto paura, perché una cosa che mi è sempre sembrato un grande successo delle battaglie fatte in passato era che comunque, diciamo, il rapporto scuola-lavoro perlomeno non era più messo in discussione alla radice, ma si lavorava semmai per modificarlo. E attenzione, perdersi i progressi fatti non è a svantaggio di chi ha fatto le leggi o chi lavora sull'alternanza scuola-lavoro, no, è a svantaggio dei ragazzi che fanno parte del paese con la più grande disoccupazione giovanile, col più alto numero di NEET, con il più slabbrato rapporto tra competenze richieste dal mondo del lavoro e della cittadinanza e competenze offerte dalla scuola, e quindi in ultima istanza va contro i ragazzi.
Sì, è vero, hai molto ragione, e in questo silenzio generale della politica non si è distinto purtroppo il ministero, che mi sembra di aver visto un po' timido nello spiegare esattamente che cos'era successo.
Ma sai, quando si viene chiamati in causa è sempre giusto in primo luogo ristabilire la verità, direi, che non la verità giudiziaria, che ovviamente è in mano alla magistratura, ma perlomeno la verità fattuale di che cosa fosse, ad esempio, il percorso in cui è avvenuto quel drammatico incidente che ha costato la vita a un ragazzo. È stato abbastanza grottesco sentire due, tre giorni in cui ci si lanciava contro l'alternanza scuola-lavoro e ci è voluta la madre del ragazzo che ha perso la vita, in realtà posso soltanto lontanamente immaginare come si senta, che però si è sentito di intervenire per chiarire.
Grazie Francesco, grazie, il nostro tempo è finito. Voglio ricordare in chiusura la trasmissione che porti avanti assieme a Valentina Chindamo sul canale di Liberi Oltre. Una bella trasmissione, ve la consiglio. Quando va in onda e dove?
Va in onda ogni due mercoledì alla sera alle 9:30 e poi la si trova su YouTube. Quindi è abbastanza facile. Il canale si chiama Liberi Oltre e il programma è La Mala Educación, in veneto, non in spagnolo.
Grazie, grazie davvero e a presto.
Siamo arrivati alla fine, ma prima di salutarci ritengo doveroso dedicare qualche minuto alla protesta degli studenti dei giorni scorsi. In una delle prossime puntate sentirò su questo stesso tema le voci della scuola, oggi ci siamo concentrati più su quelle esterne alla scuola. presidi, tutor e appunto studenti. Qui però voglio dire una cosa con chiarezza, anzi due.
Uno.
Come si sarà capito, io non sono d'accordo con le ragioni di quella protesta, perché penso nasca da una lettura superficiale, ideologica, contraddetta dai numeri. Ho letti alcuni tratti dall'articolo di Marco Bentivogli, che anche sui morti e sugli incidenti sul lavoro sono inequivocabili. Quella protesta, peraltro, è generata da un uso strumentale di una tragedia da parte di pseudo-intellettuali che in altri tempi avremmo definito senza sbagliare cattivi maestri. Non sono d'accordo, quindi, con le ragioni di quella protesta, ma le cariche della polizia, almeno a giudicare dalle immagini che ho visto, si potevano evitare.
Dos?
A me sembra ci sia un elemento, l'ho solo sfiorato nel mio dialogo con Lucisano, ne accenna Dario Di Freddi nella parte del suo articolo che vi ho letto all'inizio di questa puntata, che credo vada esplicitato. A me sembra che ci sia in alcuni critici, anche tra una parte degli studenti che protestano purtroppo, che sono quasi tutti liceali, un malcelato pregiudizio nei confronti del lavoro manuale, e forse perfino degli studenti dei percorsi professionalizzanti. Ci vuole una concezione della persona che parta da una stima per il suo desiderio di realizzazione, ha scritto Dario. Ecco, la parola chiave per me è stima, o se preferite rispetto. Rispetto per le scelte di tutti. Vi lascio con un'ultima considerazione. C'è un tema che è un tema generale quando si parla di scuola, ed è quello dell'assoluta assenza della voce degli studenti nel dibattito pubblico sulla scuola. E non per colpa loro, è che nessuno li va a sentire. Nelle conclusioni del libro che ho curato assieme a Emanuele Contu, Liberare la scuola, edito dal Mulino, a proposito del protagonismo studentesco avevamo scritto alcune cose che mi sembra importante e giusto riportare qui. La scuola dell'autonomia è una scuola che avrebbe dovuto realizzare in modo molto più agile e incisivo la centralità dello studente, protagonista del proprio apprendimento. Così non è stato. La lezione frontale, l'insistenza sulla valutazione sommativa, la rigidità degli spazi didattici, del curriculum, delle classi di concorso e degli orari rigorosamente settimanali, la separazione netta tra le discipline e, in fondo, la percezione del bambino, dell'adolescente, come ricettore e non produttore di cultura, restano dominanti nell'esperienza scolastica della gran parte degli studenti e non a caso anche nella percezione pubblica di cosa significhi fare scuola. Segno evidente della difficoltà di moltissime scuole a offrire strumenti per la partecipazione degli studenti, concentrate come sono più sull'insegnamento che sull'apprendimento. Cambiare prospettiva oggi è irrinunciabile. E prima la scuola è qui, nel suo piccolo, per provare a dare un contributo a questo cambiamento. Alla prossima puntata.
Giro, giro tondo, gira il mondo, gira la terra, tutti giù per terra.
Avete ascoltato Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Usa i social per far conoscere Prima la scuola a chi pensi possa essere interessato. Se hai domande, critiche, precisazioni o apprezzamenti, se hai proposte di argomenti da toccare, scrivimi a primalascuola@gmail.com. Per non perderti nessuna puntata, iscriviti al podcast, alla newsletter e al canale Telegram. Se non sai come fare, scrivimi a primalascuola@gmail.com e faccio tutto io.
Ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia.